Buongiorno, ben ritrovati alla Bottega delle Favole.
Siamo Maddalena
e Anna Morchio.
Ci troviamo in un posto nevralgico di Genova, nevralgico sia dal punto di vista del traffico sia dal punto di vista umanitario, perché abbiamo il piacere di essere ospitate al Music for Peace, altrimenti detto i creativi della notte, in compagnia del fondatore, che è Stefano Rebora. Ciao Stefano.
Ciao, ciao, buongiorno, benvenute, ben
arrivati. Già mi correggeva, perché?
No, è giusto, è tutto corretto, tutto corretto.
Già lì però c'è un'indicazione su di voi, perché è stata una fusione tra due progetti.
Esatto, perché il mio passato è completamente diverso.
Nel senso che io qui, ci piace sentirlo.
facevo il volgarmente il DJ, anche se poi non ero un DJ, ero un direttore artistico, un movimentatore di masse. Il mio ruolo era quello di prendere i locali vuoti e riempirli, regalando divertimento alla gente, alle persone. Da lì poi è partito tutto il progetto, si è sviluppato nel tempo. Da sempre sono sempre stato attento a quello che era comunque il sociale, le persone più deboli, più svantaggiati, perché questo ce l'hai di indole, io penso di averlo di indole. E poi un bel giorno ho detto: ma come posso fare per? E allora di lì è nato il progetto, ecco, che Creativi della Notte fonda una manifestazione che si chiama Music for Peace. Passa il tempo, le prime manifestazioni, poi in merito a cosa? All'operazione Afghanistan 2002, quando facemmo la raccolta in un locale. Ora non vi racconto proprio tutta la storia, perché ci vorrebbero mesi. Comunque, allora facciamo una piccola prefazione, andiamo a monte. Come nasce questa cosa? Durante la guerra nella ex Jugoslavia, lì mi pongo l'interrogativo: come possiamo fare per? E allora mi è venuto il metodo più antico del mondo, ma forse più innovativo, cioè quello del baratto.
Infatti qua lo diciamo ai nostri ascoltatori, qui tendenzialmente non accettate denaro.
No, prevalentemente prediligiamo la raccolta di generi di prima necessità e il riciclo di tutti quei materiali che vengono messi in disuso ma sono ancora in ottimo stato. Questo perché secondo noi non è tanto importante. Spesso la gente si sofferma: ah, vedi, raccolgono, che bravi, daranno. Non soffermatevi su quello che andrà a fare il materiale raccolto, ma il come viene raccolto. La cosa più importante per noi è far pensare le persone. Ora, riuscire a far uscire, tipo voi oggi che siete venute con i pargoli al seguito, e i ragazzi sono partiti col sacchetto della spesa, vuol dire che hanno pensato a quello che stavano facendo, erano consapevoli del gesto che stavano facendo e hanno dedicato parte del loro tempo, seppur 10 minuti, un quarto d'ora, a pensare a chi ha meno di loro, a chi è più sfortunato di loro, a chi non ha avuto la fortuna di vivere in una società più o meno tranquilla. Bene, questo per noi è la cosa principale, perché il vero cambiamento può avvenire solo se un'idea è largamente condivisa, e un'idea per essere largamente condivisa deve iniziare a toccare un po' tutte le persone, non solo quelli che già ci credono e continuano a parlarsi addosso.
Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti lì che ti sembra muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai. Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti in maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà. La libertà delle tue pozioni, di yoga, di erbe psiche, di omeopatia, di manuali contro le frustrazioni, le inibizioni che provavi qui a casa mia. La noia data da uno non pratico, che non ha il polso di un matematico, che coi motori non ci sa fare e che non sa neanche guidare, un tipo perso dietro le nuvole e la poesia. Ma ora scommetto che vorrai provare quel che con me non volevi fare, fare l'amore e tirare tardi o la fantasia. La fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla. Ma costa poco, vuol quel che vale, e nessuno ti può più impedire di adoperare. Io se ti vuole non sono tuo padre, non ho nemmeno le palle quadre. Tu hai le fantasie delle idee contorte, vai con la mente e le gambe corte. Poi avrai sempre il momento giusto per sistemarla. Le vie del mondo ti sono aperte, tanto hai le spalle sempre coperte, ed avrai sempre le scuse buone per rifiutarla. Rifiutare sei stato un genio, sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non c'è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, non c'è un perché. Nata di marzo, nata balzana, casta che sogna d'essere puttana. Quando sei dentro vuoi essere fuori, cercando sempre i passati amori, ed hai annullato tutti fuori che te. Ma io qui ti inchiodo per i tuoi pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato gli ieri, perse a cercare per sempre quello che non c'è. Io qui ti inchiodo per i tuoi pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato gli ieri, perse a cercare per sempre quello che non c'è. Io qui ti inchiodo per i tuoi pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato gli ieri, perse a cercare per sempre quello che non c'è.
Prima fuori onda dicevi che voi avete un po' il pallino delle scuole, no? Pallino nel senso che se ve li crescete bene, se ce li cresciamo bene, raccoglieremo poi i frutti, no? Di un cambiamento.
Beh certo, tutto ti stavo raccontando, perché poi saltiamo ovviamente il pallino in frasca, perché ci sono tantissime cose da raccontare per raccontare tutta Music for Peace, perché io ritengo che sulla carta siamo tutti uguali, poi sono le sfumature che fanno la differenza, ed è fondamentale la differenza. Però, ripeto, sempre per lo stesso motivo, da dove parte, cioè dalla discoteca, dai locali, e allora andare a sensibilizzare persone che spesso vengono identificate come insensibili o lontane, sempre per lo stesso motivo il lavoro più importante qual è? È formare i ragazzi, è creare una società nuova, diversa, differente. E allora per noi il fiore all'occhiello, tra tutti i progetti che si sono sviluppati negli anni, il fiore all'occhiello è il progetto educativo, è quello a cui teniamo di più, anche se volgarmente parlando è quello che rende meno, perché forse è quello che interessa meno a volte agli sponsor.
Siamo nell'incolidale di Genova, per cui ci sono 400 sì, tiri al minuto che sì, circolano, lo spieghiamo giusto per... Ma siamo nel posto giusto, quindi...
Ahimè, l'ombelico del mondo.
Siamo all'ombelico del mondo, cioè poi ci sarebbe anche molto da dire sul posto dove ci troviamo, anzi, sì, buttaci sì, lì qualcosa, perché...
Vedi che non riusciamo a concludere...
C'è troppa roba!
È tantissimo, perché questo qua sono 4.000 metri quadri di sede nostra, che abbiamo preso, che era completamente distrutta, e l'abbiamo ristrutturata tutta interamente con materiali di riciclo e il lavoro dei volontari, cioè materiali recuperati e il lavoro dei volontari, ma non sono bugie, infatti questa è parte fondamentale del progetto educativo che svolgiamo con le scuole, perché spieghiamo ai ragazzi, facendoli toccare con mano, cosa si può fare col riciclo, cioè la gente è stufa, secondo noi, di sentire le chiacchiere, ha bisogno di toccare con mano, col riciclo si può, bene, noi te lo facciamo vedere, e allora ti iniziamo a raccontare che il linoleum è riciclato da cosa? Dalla fiera primavera, che dopo 10 giorni che viene utilizzato poi viene buttato via, invece noi l'abbiamo recuperato, abbiamo rifasciato le pareti, che con le quintine di un teatro che erano destinate al macero abbiamo creato delle mensole, abbiamo creato una biblioteca, che con le putrelle ferro di recupero da due capannoni qua di fronte che sono stati abbattuti, abbiamo fatto tutti i soppalchi con un ingegnere che ci ha regalato il progetto, qui abbiamo recuperato quel ferro, rigenerato e creato i soppalchi e via via tutto qua, seggiole, tavoli dell'IKEA che venivano buttati via, l'abbiamo recuperati e li abbiamo messi qua, con i pallet abbiamo fatto le panchine e ora non ti sto a elencare tutto perché sennò veramente ci vuole una vita. No.
Adesso vi chiediamo di battere le mani, chiediamo a tutti quanti voi di battere le mani. Vi chiediamo di battere le mani per chi ogni giorno combatte le mafie nel nostro paese. Vi chiediamo di battere le mani per le forze dell'ordine, per i magistrati, per i giudici. Ma vi chiediamo di battere le mani anche e soprattutto per le ragazze e i ragazzi delle cooperative di Libera, che ogni giorno vivono sulla propria pelle questi 100 passi. Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. E allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi,
Ascolta, un'altra cosa, noi siamo venute l'ultima volta al Music for Peace, al vostro festival, e ci ha colpito una cosa particolare, che c'è una marea di volontari che voi siete riusciti a catalizzare. E questa è anche una dote, perché non è così semplice.
Diciamo che non è stato facile soprattutto creare la situazione. Perché? Perché per noi volontariato è una parola importante, cioè fare il volontario adesso, ultimamente, purtroppo, non per tutti fortunatamente, ma per tante persone, è avere una tessera di una qualsivoglia associazione e quando non si sa cosa fare, quando piove, brutto tempo, il cane è già stato portato dalla toilettatura, il marito o la moglie sono andati in vacanza con i bimbi e non so cosa fare, vado a fare volontariato. No, per noi fare volontariato vuol dire parlare meno e fare di più e prendersi un impegno pari ovviamente al lavoro, alla famiglia che sono prioritari, dopodiché, anzi, la famiglia e il lavoro che sono prioritari, li metto in ordine perché è importante.
Sovversivo, vedi che sei un sovversivo, vai in tutto controcorrente, il lavoro viene prima.
No, assolutamente no. Però, e a seguire poi, se mi prendo l'impegno di fare il volontario, c'è fare volontariato. Questo non vuol dire andare in miniera, vuol dire fare una cosa a cui si tiene e dedicare il tempo giusto, ma prendersi un impegno costante da portare avanti. Questo è la parte più difficile, è stata creare il gruppo. Adesso veramente siamo veramente un bel gruppo di volontari. Io mi permetto di chiamarlo un po' la comune degli anni 2000, no? Nel senso che noi facciamo vita insieme. Vita insieme vuol dire che ci frequentiamo al di là dell'associazione, cioè ci piace stare insieme, siamo una grande famiglia, con la diversità che spesso le famiglie sono chiuse, invece questa è una famiglia sempre aperta. Chi vuole entrare è il benvenuto, il ben accetto, purché rispetti quelle regole base del buon convivere e purché abbia voglia di prendersi un impegno costante e portarlo avanti. E per fare il volontario non è che ci vuole tanto, è una condizione sine qua non, è la riunione del martedì sera, perché noi facciamo riunione il martedì sera alle 9, dove condividiamo le varie attività dell'associazione, decidiamo quello che sarà il programma delle settimane a venire, decidiamo i turni di raccolta, il lavoro da sviluppare durante la settimana e la settimana successiva e via dicendo, e poi almeno 3 ore alla settimana che spesso si convogliano sul sabato, perché il sabato siamo in raccolta normalmente davanti ai supermercati e quindi i volontari scelgono i turni e poi a turno si va, poi siamo divisi in squadre ovviamente, perché c'è questo è il primo step del volontario che entra, poi man mano che acquisisce esperienza viene inserito nei gruppi lavoro all'interno del magazzino e siamo divisi in gruppo farmacia, gruppo territorio, gruppo estero, gruppo didattico, ognuno si occupa manutenzione, logistica, insomma ognuno si occupa del suo settore, però siamo abbastanza ben organizzati.
I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha. Cammina, 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 cammina da sola e ascolta il rumore dei passi di una vita nuova. Sorride distratta pensando che il tempo le vola, domenica è già. I pensieri di Zoe, colori passati che appaiono appena in mattina, sono luci che ha acceso ma senza volerlo, soltanto perché era bambina, quella voglia di dire quello che gli altri non riescono a dire. Sono un senso contrario che a volte non riesce a capire. Cammina, 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 cammina da sola. Rattiene un grido.
filo di vita tra il mondo e la gola. Beato chi sa cosa lascia e non sa cosa trova. Beato chi sa che poi troverà. Ma che belle le sere d'estate un po' prima di uscire, quando senti che esisti davvero, non ti sai più gestire. Cammina, 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 cammina da sola e ascolta il rumore dei passi di una vita nuova. Cammina, 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 cammina da sola, io aspetto qua, io aspetto qua.
Benissimo, rieccoci con Stefano Rebora, sempre nell'elicoidale, però adesso vorrei porle qualche domanda su un libro che mi avete gentilmente donato una volta che sono venuta qua da voi, il cui titolo lo leggi cortesemente, io posso leggere la versione italiana.
Inshallah Bukra Malesh.
Diario di una missione.
Diario di una missione, ovviamente.
Spiegaci le tre parole, poi parliamo brevemente del contenuto.
Inshallah Bukra Malesh, l'ho ribattezzato il virus del mondo arabo, IBM, no? Inshallah, se Dio lo vorrà, Bukra domani, Malesh può darsi, potrebbe essere. Queste sono le tre parole che contraddistinguono il mondo arabo, perché quando sei là che discuti di permessi, di possibilità di partire, ogni due parole, la terza è o Inshallah o Bukra o Malesh, e sono queste che ti creano quell'insicurezza che non ti permette di dire domani sono sicuro che partirò col convoglio, domani sono sicuro che entrerò dal border. Queste ti danno quell'insicurezza costante.
Diciamo per i nostri ascoltatori che voi organizzate queste raccolte, diciamo nel mondo benestante, passiamola così, per portare dei convogli laddove ce n'è bisogno. Ne avete fatti ormai a decine, direi, di missioni. Possiamo magari dire quella che sta per partire?
Beh, quella che Inshallah sta per partire, Inshallah, Inshallah, giusto, perché ci sta tutto, sarà Gaza, partiremo per la striscia di Gaza, Palestina, ormai il nostro è l'unico convoglio che arriva a Gaza, l'unico convoglio a livello nazionale che arriva a Gaza, convoglio si intende tanto materiale con poche persone al seguito, poi per quanto riguarda le delegazioni sono poche, ma ancora qualche cosa entra, ma come convoglio, l'unico convoglio che parte dall'Italia è il nostro. Direi anche dall'Europa, penso.
Vi invito alla lettura di questo libro perché dà veramente uno spaccato crudo di quello che comporta organizzare una missione. Ci rischiate del vostro, perché mi sembra di aver capito che tra corruzione dilagante e reale pericolo, tra attentati e cose di questo genere, c'è proprio così il senso della palpitazione per riuscire a realizzare un progetto che poi è tutta la vostra vita, di fatto.
Beh sì, sicuramente, cioè è una scelta di vita, è una scelta di vita. Se facciamo un passo indietro, nel senso, tante persone dicono ah, non si può andare avanti così, è un mondo che fa schifo, che non mi va bene. Bene, bisogna rimboccarsi le maniche e ognuno nel proprio piccolo cercare di fare qualcosa. Tutti insieme si possono creare dei grandi progetti. Bene, questo è un frutto di tutti insieme, perché non è solo una persona, anche se poi andando in missione siamo in due o tre. Certo è che il libro, che poi è né più né meno che il diario di bordo reale della missione, quello che noi facciamo
con tanto tutte, di foto, esatto, tra l'altro, sì.
Ma perché tutte le missioni, anzi è ancora più facile, se uno vuole, ora prossimamente partiremo, la nostra consuetudine qual è? Ogni giorno di missione, alla fine della giornata, non si va a dormire finché non si è scritto la pagina del diario e si sono lavorate le foto della giornata, scelte le due o tre foto più significative e pubblicate. E pubblichiamo sia sul nostro sito che su Facebook. Questo perché? Perché noi fondamentalmente siamo gli occhi e torniamo al materiale, no? Ad esempio questa missione che sta per partire sono circa 70 le tonnellate raccolte che partiranno, no? Tra medicinali e alimenti. 70 tonnellate sono 70.000 kg. 70.000 kg nel modo in cui raccogliamo noi il materiale rappresentano 70.000 persone, un chilo a testa, sono 70.000 persone. Allora, dentro quei container ci sono 70.000 cuori, 70.000 gesti, 70.000 persone che stanno viaggiando insieme a noi. Allora, noi cosa siamo? Siamo gli occhi di queste persone, le mani di queste persone. Ecco perché scriviamo il diario di bordo, pubblichiamo le foto quotidianamente, perché dobbiamo dare la possibilità alle persone che magari vorrebbero anche venire e per i motivi più svariati non possono farlo, però gli diamo la possibilità di essere in missione con noi. Il libro, il libro l'abbiamo scritto perché potremmo scriverlo tutte le missioni, il libro, no? Perché è né più né meno che il diario, però questo era importante perché sono accaduti dei fatti importanti, come tu hai letto, insomma, eravamo durante la rivoluzione, tra virgolette, il colpo di Stato, se mi concedete, in egiziano. Abbiamo patito quello che abbiamo patito in Egitto, in uscita da Gaza siamo stati arrestati, siamo stati chiusi per 48 ore fischia in una stanzetta di 5 metri per 5, abbiamo vissuto tutte le angherie che il popolo palestinese, perché ahimè bisogna anche interrogarsi su questo, il popolo palestinese vive quotidianamente, era giusto pubblicarlo e rendere partecipi le persone che magari non ci avevano seguito in occasione di quella missione, di qual è la vera verità al di fuori delle nostre mura virtuali, cioè della nostra nazione, della nostra Europa, del mondo, virgolette, civile. Che poi anche lì ci sarebbe da aprire delle parentesi, però questo è. Ecco perché.
Nata dove la pioggia porta ancora il profumo del Lebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna, mi chiamavano la perla nera. Sedici anni mi hanno venduto, un bacio a mia madre non mi sono voltato, nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita, così laggiù ho ben presto imparato, che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna, dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, cerco sbarbare d'hotel, formi un me. Ebano, spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto, raccoglievo le arance e i limoni in un grande campo in collina, lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi in una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Poi un giorno sono scappato verso Bologna con poca speranza, da un'amica mi sono fermata in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, cerco sbarbare d'hotel, ho Lebanone, Lebano, Lebano. It's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Lebano. Se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia. Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla.
Ascolta, una domanda, ma qual è il carburante che vi fa andare avanti?
Beh, il carburante sicuramente sono i ragazzi. Ovvio che è sempre più difficile, perché allora per noi la difficoltà più grossa cos'è? Reperire, perché un minimo di fondi ti servono per mandare avanti tutta la struttura, per fare le missioni, per realizzare i progetti, per le distribuzioni sul posto. Noi qua abbiamo 200 famiglie tutti i mesi, ora stiamo cercando di aprire un ambulatorio medico popolare per dare visite mediche gratuite, quindi insomma ci sono vari progetti. E reperire questi fondi, come li reperiamo? Li reperiamo mediamente dalle aziende e dalle istituzioni a cui in cambio comunque, in senso di riconoscenza, diamo visibilità, fermo restando che non è una condizione sine qua non, quindi cerchiamo delle donazioni da loro. Però è sempre più difficile, perché è ovvio che è difficile trovare le aziende, ma anche le istituzioni, che realmente sono sensibili. Spesso sono sensibili, ma li devi aiutare con una visibilità di un certo tipo. Allora qual è il carburante? Il carburante sono i ragazzi, è il progetto educativo. Quando tu vedi un ragazzino di 10 anni che trascina i genitori, quando viene ad esempio qua al festival, li trascina sull'autobus per raccontargli tutto l'autobus, perché è venuto qua con la scuola, e si sente adulto in quel momento, si sente di poter comunicare qualcosa perché lui ha conoscenza di un qualcosa che l'adulto non sa e gli racconta il progetto, quello è il carburante. Quello è il carburante, perché dici, forse un futuro diverso è possibile, perché sono loro che ti danno. Oltre, vabbè, le famiglie, ma sarebbe troppo facile dire le famiglie quando aiuti qualcuno. Quello forse appaga più il tuo ego a volte, no? Perché ti senti utile. Ma secondo me la forza più grande noi la troviamo veramente in quei piccoli gesti, che però sono emblematici per una speranza di cambiamento. Attenzione, perché noi siamo consci che non vedremo cambiare questo mondo e non cambieremo noi il mondo, però l'importante...
Un'utopia?
Potrebbe essere.
Nella prima pagina del libro c'è la madre delle utopie, che era la frase di Gandhi.
Esatto.
Per cui,
potrebbe essere, però, alla fine dei conti il cambiamento siamo noi. E quindi, cioè, è un po', un uomo diceva, se un uomo sogna da solo è solo un sogno, se molti sognano insieme è l'inizio di una nuova realtà. Ed è vero, lo stesso Gandhi ti dice, è inutile blaterare, parlare nel bene, sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo, ci siamo? Se tu sei il cambiamento, insieme possiamo essere realmente il cambiamento. Ripeto, perché sennò chi ci ascolta dice, ma questi sono dei pazzi. No, sappiamo che non cambieremo il mondo, ma l'importante è camminare sulla strada giusta. Se noi intraprendiamo la strada giusta, beh, forse qualcosina si può.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve. Il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso. Dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Un altro aspetto che mi ha colpito leggendo il libro, che mi ha dato l'idea della solidarietà che vi anima, ma nel senso proprio più letterale del termine, no? Cioè voi volete portare al messaggio alle persone, alle popolazioni che ospitate, che non sono soli. Cioè avete ripetuto spesso questa frase nel diario e io ho pensato, sotto questo aspetto non l'avevo mai riflettuto. Cioè nel senso, un conto è portare l'aiuto materiale, ma che dietro ci sia il messaggio che un'altra parte del mondo si muove per, questo è davvero...
Beh, ma questa è la cosa più importante, perché quello che fondamentalmente ti chiedono questi popoli, i popoli che vivono oppressi, che vivono in situazioni difficili, è proprio quello di non dimenticarli. Cioè, il problema più grande, se tu ti soffermi un attimo, alla fine dei conti, ora noi in questa carovana ci saranno 3.000 pacchi famiglia, 3.000 pacchi famiglia, 60 tonnellate di cibo, tantissimo, ok? Sono niente. A Gaza ci vivono 2 milioni di persone, non è la soluzione. Ma come noi siamo stufi dei discorsi, delle chiacchiere, no? Perché anche loro sono stufi delle chiacchiere, delle sfilate di giornalisti che vanno laggiù, fotografano, delegazioni che vanno giù, fanno le foto e dicono no, non ti lasceremo da solo una settimana, poi tornano a casa, hanno il loro benessere e piano piano si dimenticano, dicono poverini e fine. No, allora cercare di portare un messaggio concreto, ecco perché il materiale, ma nello stesso tempo un messaggio concreto dicendogli guarda che questo materiale non l'abbiamo comprato dall'azienda XY o ce l'hanno regalato, ma l'abbiamo raccolto dalle persone. Questo materiale rappresenta migliaia e migliaia di persone che si ricordano che tu stai vivendo questa situazione e non sei solo. Ok, non ci siamo dimenticati di te, poi non dipende da noi, dipende dai governi, dipende purtroppo, però noi non ci siamo dimenticati, facciamo pressione affinché la tua situazione cambi, e questo è fondamentale, soprattutto nel caso dei palestinesi. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di 60 anni, quasi 60 e fischia, mettiamola giù così, che vivono questa situazione. Non dimentichiamoci che Gaza è nello specifico, che è una parte di Palestina, in teoria dovrebbe essere la prima parte di Palestina liberata e autonoma, di fatto è una prigione a cielo aperto perché è chiusa dal mare, sui confini è completamente chiusa, non si può né entrare né uscire, ok, quindi è una prigione a cielo aperto. Bene, Gaza, che è grossa come Genova, 40 km per 10 km nella massima estensione, ci vivono 2 milioni di persone. E persone, prova a immaginare, perché tu hai detto è grossa come Genova, ok? Allora tu prova a immaginare, sei genovese, sei nata qua, ma le tue vacanze dove vai? E vai a visitare gli altri posti, e ormai c'è la moda di andare all'estero, e allora andiamo in Francia, in Inghilterra. Questa gente qua è nata ed è morta lì. Cioè non è mai uscita da quei 40 km per 10. Cioè attenzione, soffermiamoci un attimo a pensare a questa roba qua. Pensa se ti dicessero sei nata a Genova, tu, il tuo futuro è stare a Genova sempre e non puoi andare a lavorare, perché come fai a creare un'economia? Non c'è lavoro, non c'è nulla, sono lì. Ovvio che poi tentano di scappare e di andare, non importa dove, basta andare via da lì, non c'è futuro. I ragazzi non hanno futuro, cioè, e per di più nel momento che noi stiamo vivendo, prima era già diverso, ma con l'avvento di internet, la rete, è difficoltoso, perché vedi cosa accade in giro per il mondo, e soprattutto non è più anche nostro, perché siamo grandicelli, ma i ragazzini soprattutto fanno, ormai la moda è le amicizie virtuali, no? Tu fai amicizia in rete, e allora ti ritrovi magari un ragazzino palestinese, Gazzawi, che fa amicizia con un ragazzo romano, piuttosto che parigino, milanese, genovese, e iniziano a scambiarsi, a chiacchierare. Quando gli chiede, stasera cosa fai? Ah, io stasera forse vado al cinema, vado a mangiare la pizza con gli amici, poi vado... E tu cosa fai? Io sto a casa, speriamo che non bombardino. Ah, no, stasera devo andare a dormire, non c'è la luce. Speriamo che arrivi la luce, perché vivono con 6 ore di corrente al giorno a random, neanche cadenziata, a random, cioè quando gli va gli danno la corrente. Sai cosa vuol dire questo? Vi ricordate quando noi per 3 ore, perché c'è stato quel guasto in Svizzera, per 3 ore siamo rimasti senza corrente di notte? L'inferno, gente che ha denunciato chiunque, lì si è scatenato l'inferno. Voi immaginate vivere tutta la vita con 6 ore di corrente al giorno. Non puoi mantenere i cibi, non puoi avere bevande fresche, non puoi avere il condizionatore o il ventilatore, parliamo di 45-50 gradi d'estate, quindi non puoi vedere la televisione, non puoi ricaricare il telefono, non puoi ascoltare la radio, non puoi fare nulla. Cioè, perché per noi è talmente, fa talmente parte, questi agi fanno talmente parte della nostra vita, per noi è normale, cioè non è comprensibile una vita senza. Proviamo a immaginarlo. Io a tutti quelli con cui parlo dico, fai una prova una volta, stacca la corrente per un giorno in casa e vivi un giorno senza corrente e guarda cosa succede. La lavatrice, la lavastoviglie, guarda cosa succede, i figli cosa ti combinano, perché questo è il punto.
Parlava di cose importanti, purtroppo i passanti distratti, a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo monologo, ma l'uomo col megafono credeva nei propri argomenti, per questo andava avanti ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto. Però il fatto è che sperava, tentava di bucare il cemento, gridava nel vento parole di avvertimento, di lotta, ma intanto la voce era rotta e la tosse allungava i silenzi, sembrava che fosse questione di pochi momenti, ma invece di nuovo la voce tornava, la voce tornava.
scafo, sembrava staccati dal mondo, lui così magro, profondo, ridicolo insieme. Lo sguardo di un uomo che preme davvero qualcosa e che grida un tormento reale, non per un esaurimento privato e banale, ma proprio per l'odio e l'amore che danno colore e calore.
Per chi vuole saperne di più, non resta che fare l'invito a venire qua, perché secondo me la prima cosa è venire e vivere. E
portando qualcosa.
Portando qualcosa, sì, perché qui c'è sempre dietro al baratto, non c'è un biglietto d'ingresso. Intanto diciamo anche che lo spazio è aperto a tutti. Questa certo. È un'altra dimensione meravigliosa del Music for Peace, no?
Non solo, questo noi lo consideriamo uno spazio condiviso. Spazio condiviso cosa vuol dire? Che lo spazio è di tutti, noi lo gestiamo. Quindi anche casa tua. Se tu lo vuoi utilizzare, non ti viene chiesto un affitto, ti viene chiesto di partecipare a quelle che sono le spese che noi abbiamo quantificato in 10 euro l'ora, perché è questo, perché effettivamente ha dei costi notevoli questo posto. Poi abbiamo diviso ovviamente la giornata in 12 ore, perché 12 ore non si usa, è ovvio, si dorme in teoria, no? Non tutte le 12 le ore, ma... Però lo devi trattare come se fosse casa tua, perché spesso la gente ha confusione, cioè nella testa, spazio condiviso vuol dire, spazio condiviso vuol dire che tu sei il mio schiavo, nel senso sei il mio servo, nel senso che io vengo, butto tutto per terra, lascio tutto sporco, no, non funziona così, spazio condiviso vuol dire che è nostro, se è casa nostra, anche se c'è la parola nostra, la rispettiamo come se fosse casa mia o casa tua, casa nostra è di tutti, e quindi questo... fa sempre parte di quell'educazione civica che cerchiamo di trasmettere. Stesso discorso per il campetto per i minori di 16 anni costa 10 euro l'ora, fanno la doccia, ovviamente hanno lo spogliatoio riscaldato, l'acqua calda e tutto qua, non a testa, è tutti insieme ovviamente, finito di fare le docce, puliscono il loro spogliatoio e lo lasciano come l'hanno trovato. In più i minori di 16 anni hanno la possibilità di scegliere, o pagano 10 euro l'ora oppure vengono qua, visto che abbiamo la biblioteca dentro, studiano e a fronte di un'ora di studio giocano un'ora. Cioè è per fargli capire, perché il ruolo educativo deve essere quello. Io qua sono molto critico, ma quanti soldi della comunità sono stati investiti in comunità, nel senso soldi nostri, no? Dalle amministrazioni finanziando il campetto X piuttosto che il campetto Y, ok, tutti i campetti sono stati rifatti così, però io ricordo da bambino giocavo, se mi andava male, 3 ore al giorno, perché i compiti fino alle 4 c'erano e poi dalle 4 alle 7 si stava fuori, se mi andava bene, che intortavo la mamma, dalle 2 ero già fuori, quindi calcoliamo 2 ore al giorno. Facciamo 2 ore al giorno, oggi come oggi, per un ragazzino giocare 2 ore al giorno a calcio, se affitta un campetto ci vogliono dai 12 euro in su, perché minimo sono 6 euro l'ora a testa, un campetto ti costa 60 euro, ok? Questo non è comprensibile. Allora vuol dire che il diritto al gioco non è più un diritto di tutti, ma un diritto solo di chi ha le possibilità. No, noi vogliamo che sia così qua, però nello stesso tempo deve essere educativo. E allora devono capire che quello è casa di tutti, ma la devi rispettare come rispetti casa tua, più o meno.
Vedete che c'è tanto da dire, ci sono tanti contenuti, ci sono tante proposte, quindi è chiaro, c'è tanto da dire. Come dire, venite a scoprirlo,
venite qui. Dunque, come lo localizziamo? È l'elicoidale in fondo a Via di Francia. E lo riconoscete perché è un castello medievale,
sì.
Dico bene, questo è il nuovo look ed è bellissimo, devo dire.
Tra l'altro ha fatto tutto da un volontario con un pennellino piccolissimo, ha fatto tutto a mano.
Scusa, c'è una domanda fuori onda, puoi rispondere?
Scusa, ma cos'è che ti ispira a continuare?
Beh, sei tu. Quanti anni hai tu?
9 e mezzo.
9 e mezzo, se tu hai interesse per questa cosa e ti sei avvicinata a questa cosa, noi dobbiamo trarre l'ispirazione proprio da voi, perché voi siete la speranza, voi sarete il futuro. E tu a tua volta lo dovrai fare con quelli più piccini che arriveranno. Lo farai magari con tuo fratello e con lui, insieme a lui, quando crescerete lo farete con gli altri ragazzini. Questo è perché solo così possiamo cambiare. Il cambiamento passa attraverso di te, attraverso quello che faccio io, tua mamma, la tua amica, l'amica di tua mamma e via dicendo, no, tua zia, perché
cugini,
ok, passa attraverso quello che facciamo noi, perché ti trasmettiamo un insegnamento, ma poi passerà attraverso il tuo insegnamento che darai agli altri.
E allora il sito?
Il sito è www.musicforpeace.it, la pagina Facebook è Music for Peace Creativi della Notte, basta, Music for Peace Creativi della Notte, perché io mi confondo sempre con .org.it, invece Music for Peace è, cioè, su Facebook è così.
Grazie Stefano e a presto.
A presto.
Grazie.
Ciao.
A voi per avermi sopportato.